Oggi va in onda Asso di Denari. Buongiorno Mattacchione.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Perché da qualche parte in Italia, non a Milano, non per chi segue il rito ambrosiano, è giovedì grasso, è la settimana di carnevale. Quindi insomma abbiamo scelto questo brano per introdurre la prima notizia, che come sapete è sempre un pochino eccentrica rispetto a quello di cui parleremo. Oggi parleremo di risparmio, parleremo di investire in formati, è giovedì, anche se Deborah ha preso due meritatissimi giorni di riposo, di stacco dagli studi, noi manteniamo però la tradizione. Tra l'altro ve lo presento subito, abbiamo il piacere di avere qui in studio con noi Matteo Pomoni, che è Head of Investment and Wealth in Italia di ING Italia. Buongiorno Matteo, benvenuto.
Grazie, buongiorno e grazie per l'invito.
Allora, perché abbiamo scomodato il carnevale? Beh, perché volevamo darvi notizia di questo osservatorio nazionale Federconsumatori, che ha notato che ci siano dei rincari non trascurabili, appunto, connessi al carnevale. Dunque, pare che per le chiacchiere, che altrove in Italia si chiamano anche frappe, il prezzo sia intorno ai 15,50 euro al chilo, quindi ci sarebbe un aumento del 6%. In pasticceria pure ci sarebbe un aumento analogo. Per le castagnole 22 euro al chilo e 35 euro al chilo in pasticceria, rincari del 3-6%, e poi rincarati decisamente i costumi se avete figli piccoli ancora. Quindi non so, Matteo, tu hai figli piccoli che abbiano necessità di costumi, piacere di mettersi in costume?
Assolutamente sì, due bambine piccole.
Ecco, allora
sono in target.
Ti vorrei dare una notizia così, nel senso che c'è stato un aumento, segnala appunto l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, del 9% per un costume da adulto e dell'8% per un bambino. Quindi insomma ci sono questi rincari. Non so quanti degli ascoltatori e delle ascoltatrici condividano questo Osservatorio Nazionale Federconsumatori. Magari per qualcuno i rincari saranno anche più sensibili. Noi ovviamente adesso non ci concentreremo nella puntata su questo, ma se volete intanto segnalarcelo per cominciare a scaldare i numeri di riferimento, i numeri di telefono e di messaggistica che vi diamo come tutti i giorni. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta con noi. L'ottimo Pietro Lacorte giustamente manda un pochino di stacco musicale, grandissimo Pietro, grazie. E poi 349-238-6666 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp. Abbiamo già detto, ve l'ho anticipato, il nostro ospite per investire in formati. Abbiamo già, sapete che andremo a ragionare di portafogli, allocazione, insomma investimenti. Che io lo dico sempre, Matteo, ti chiedo conferma però se sei d'accordo su questo. Secondo me bisogna essere anche più attenti a dove si mettono i soldi quando ce n'è meno, perché alle volte si pensa che andare a fare grandi ragionamenti sul proprio patrimonio non valga la pena se, ohimè, il patrimonio non è così consistente. Secondo me invece meno ce n'è e più vale la pena di curarseli, no? Un po' come l'orto, se hai tanti ettari di terra, vabbè, insomma, se anche qualcosa va perduto non è bello, ma pazienza, mentre con un piccolo orto dispiace.
No, assolutamente, non posso che condividere. Si deve sempre partire dai piccoli patrimoni per poi farli crescere, quindi investire in maniera oculata e saggia anche con piccoli patrimoni è un elemento chiave per noi, e la qualità della consulenza che deve essere offerta ai piccoli patrimoni deve essere la stessa, se non superiore, come hai fatto notare te, anche quelle persone che hanno grandi patrimoni, questo sicuramente.
Allora, intanto qualche ascoltatore giustamente ci sta segnalando attenzione, perché ci sono appunto queste chiacchiere, al pare che c'è alcune chiacchiere di famosi, notissimi pasticceri arrivino addirittura a 100 euro al chilo, non lo sapevo, devo dire un po' impegnativo come prezzo, sicuramente varranno la spesa, però certo si discosta decisamente da quel 30 o 35 euro che segnalavamo poco fa. Prima dello spazio di Investire Informati avremo naturalmente qualche notizia da Giornale Radio del Risparmio, come sempre, e anche però un collegamento con Riccardo Dugini, che è il vice direttore generale di Banca Etica. Banca Etica ha, come dicono quelli bravi, rassegnato i conti per l'anno, e quindi ci sono delle indicazioni confortanti, delle buone indicazioni di cui chiederemo appunto conto, e anche dei progetti di questa particolare iniziativa. Tutto ciò naturalmente, come sapete, dopo il Giornale Radio del Risparmio.
Io le trasmissioni di economia e finanza, come la vostra, le odio.
Ciao ragazzi, io le chiacchiere le compro da Igino Massari a 100 euro al chilo. Mamma mia, ma chi ci va? Chi ci può andare? No, chi ci va? Chi ci può andare? Ciao.
Beh, insomma, togliersi uno sfizio da 100 euro al chilo, ma per carità, va benissimo, ci auguriamo, ma sicuramente, visto il nome del pasticcere, varranno la spesa. Intanto io invece vorrei stare su cose ancora più importanti, io vorrei parlarvi di 50.000 euro, così, pronti via, e sono i 50.000 euro dei titoli di Stato italiani, oppure in libretti di risparmio postale, oppure in buoni fruttiferi postali, che vanno esclusi dal calcolo dell'ISEE. Allora, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici più assidue sanno che questo decreto è un tormento vero. Il decreto c'è, il decreto è andato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il 5 di marzo, che è, come dire, mercoledì prossimo. Quello che però ancora non vediamo, e raccogliamo anche qui una certa preoccupazione che viene dall'ambiente dei CAF, appunto dei centri di assistenza fiscale, perché non ci sono indicazioni da parte dell'INPS né dell'Agenzia delle Entrate, e pare che anche sulla documentazione, modalità di documentazione, non tutto sia chiaro. Il tempo stringe, noi ci auguriamo che la situazione si sblocchi, sappiamo che ci sono riunioni su riunioni ogni giorno, e insomma speriamo di potervi dare o domani o nella prossima settimana, sia sul Sole 24 Ore oppure qui a Radio 24, qualche confortante indicazione. Intanto, chi avesse necessità, lo avevamo già detto altre volte, le puntate che abbiamo dedicato al tema dell'ISEE sono comunque sempre nella nostra raccolta dei podcast. Ecco, sapete che se dovete rifare, aggiornare l'ISEE che già avete chiesto, il secondo ISEE normalmente viene gravato da un costo magari di qualche euro, di qualche decina, di poche decine di euro, ma comunque questo costo c'è, quindi questa è la necessità che ci sarà se qualcuno appunto detiene questi titoli e ancora ha agito in assenza di questo decreto. Due notizie per saperne di più sull'educazione finanziaria, mi sembrava il giorno adatto per fornirvele. Allora, da una parte, proprio oggi viene presentato 6 di più, 6 è scritto a numero, 6 di più, educazione finanziaria per la parità e l'inclusione, è un progetto molto interessante di educazione finanziaria rivolto alle donne, che viene attivato in via sperimentale a Trento. Voi sapete che Trento è anche un territorio caro qui a noi del gruppo 24 ore, perché lì verrà organizzata nella fine di maggio, dal 22 al 25 maggio prossimo, l'edizione del Festival dell'Economia, che viene organizzata anche quest'anno da parte del Sole 24 Ore in collaborazione con le istituzioni e gli enti locali. Questo progetto 6 di più, educazione finanziaria per parità e inclusione, è concepito non tanto e non solo per le donne, ma in generale per le diverse fasce di età, quindi si va dalle bambine alle ragazze, ma anche donne adulte e donne, come dire, diversamente giovani, perché quello che si vuole fornire è pari accesso e opportunità di conoscenza sul tema economico, indipendentemente dalla estrazione sociale. sociale. Il progetto è promosso dal fondo filantropico Bruno Fizera, che è un fondo appunto locale, realizzato da FEDUF, che come sapete è la Fondazione per l'Educazione Finanziaria promossa da ABI, dall'Associazione Bancaria Italiana, e in collaborazione con il Fondo Filantropico Italiano, la Fondazione Caritro e l'Università di Trento. Ci saranno numerose attività, il progetto prevede uno svolgimento su 2 anni, quindi si andrà dai contenuti più tradizionali, testi, strumenti fisici, però anche dei video, dei consigli pratici e poi pillole di gestione economica e finanziaria. 6 di più oggi viene presentato a Trento. Allora, poi se andiamo verso una fine inverno e primavera di rassegne, di fiere, di momenti di incontro per le comunità finanziarie, forse avete già sentito nei nostri annunci commerciali che saremo proprio noi di Due Denari, Deborah ed io, a Consulenza dall'11 al 13 marzo. Ci sono degli annunci pubblicitari che già vengono trasmessi, vedo Matteo Pomoni che annuisce, quindi gli annunci hanno funzionato in qualche modo, vi abbiamo già raggiunto. Giunto.
Verosimilmente ci incontreremo lì.
Ah, molto bene. E poi però sono aperte anche le iscrizioni al Salone del Risparmio, che invece si svolgerà dal 15 al 17 aprile all'Allianz Mico, che è il centro congressi appunto di Milano. Sono attesi quest'anno oltre 15.000 visitatori, potete già iscrivervi sul sito del Salone del Risparmio. Il titolo di quest'anno: Il futuro del risparmio, capitale paziente, progresso e longevità. Quindi andiamo sulle orizzonti temporali, Matteo Pomoni, che l'orizzonte temporale è sempre cruciale per così decidere un po' che cosa si vuol fare dei propri soldi, cioè entro quanto tempo potrei averne bisogno, entro quanto tempo potrei lasciare, per quanto tempo potrei lasciarli lì.
Ma l'orizzonte temporale è chiaro, è un elemento chiave quando uno vuole affacciarsi al mercato del risparmio gestito, e non c'è un numero magico. La vera risposta è dipende dalle esigenze del cliente, dipende dagli obiettivi del cliente. Quello che noi consigliamo è di avere sempre un orizzonte temporale lungo o medio lungo, in modo tale di poter approfittare al meglio delle performance dei mercati finanziari, quindi non cercare la performance speculativa, ma cercare di approfittare dei mercati sul lungo termine, però sempre in linea con i propri obiettivi di investimento.
E vorremmo invece farvi sentire adesso, prima del collegamento con Riccardo Dugini, vice direttore generale di Banca Etica, un messaggio che è arrivato, come dillo a due di denari, sui meme coin. Se non sapete cosa sono, ma forse tutto sommato non avete sbagliato a non saperlo. Ascoltiamo il messaggio.
Dillo a due di denari.
Salve, io volevo segnalare la meme coin di Fabrizio Corona, ma soprattutto l'inefficienza delle piattaforme come Instagram, piattaforme centralizzate, LinkedIn anche, a bloccare questo fenomeno. Vorrei anche specificare che le meme coin, no, differentemente da altre criptovalute, non hanno nessun valore se non appunto il personaggio che ci sta dietro, quindi fondamentalmente lasciano il tempo che trovano.
Ecco, domenica scorsa il Sole 24 Ore aveva tra i suoi articoli principali, già in evidenza in prima pagina, proprio questo tema di queste meme coin. Sono, come possiamo definirle, io chiedo qui aiuto anche a Matteo Pomoni, delle valute autoprodotte. Uno potrebbe persino produrre, che ne so, il 2 di denari coin. Però dopodiché se la canta e se la suona, per usare un termine poco economico, perché il fatto è che, lo denunciava appunto il Sole 24 Ore in questo bel lavoro del collega Vito Lops, che ce ne sono a migliaia, forse a milioni, e in realtà non valgono niente. Mi dicevi prima di cominciare la trasmissione, ti segnalavo questa notizia, mi dicevi: ma se non vale niente la meme coin che ha avviato il presidente degli Stati Uniti, quindi non esattamente un quisque de populo, come si direbbe, beh, figuriamoci gli altri milioni di tentativi.
È già difficile capire quali sono le dinamiche del mercato delle criptovalute in generale. Capire quali sono le dinamiche di valore di una meme coin penso che sia qualcosa che va più sull'esoterico che sul risparmio gestito.
Ricordiamo a questo proposito che, scusate, non è per essere passatisti o luddisti, però se non capiamo un certo strumento di investimento, forse non è lo strumento di investimento che fa per noi. Primo tema.
Buongiorno, ma i costi per il nuovo ISE li addebitiamo al nostro governo?
Noi le chiacchiere le facciamo in casa, farina, zucchero, burro, uova, lievito, vaniglia, sale, grappa e anavenda sciupè.
Io una prova la farei, prenderei una frappa di Gino Massari e un'altra da 30 euro al chilo, poi ad occhi bendati farei assaggiare a qualcuno se è riconoscibile l'una dall'altra.
Insomma, qui stiamo facendo un sacco di pubblicità a queste chiacchiere di Gino Massari. Adesso, non so, facciamo una colletta in redazione, andiamo a prenderne un vassoio, perché non, con tutto questo parlarne. Allora, no, intanto stiamo su cose più serie, no, più, sono serissime anche le chiacchiere, per carità, però certo il lavoro di Banca Etica è molto serio. Riccardo Dugini, vice direttore generale di Banca Etica, benvenuto a Due di Denari.
Buongiorno, buongiorno a lei e alle persone in ascolto.
Dugini, buongiorno, l'abbiamo interpellata perché Banca Etica ha presentato dei dati per il 2024 molto positivi e questo ci fa piacere per lo spirito dell'iniziativa, che se vuole ricordare naturalmente è il benvenuto, e poi possiamo fare qualche ragionamento su alcune scelte che sono state fatte e alcuni andamenti che avete segnalato. Cominci dalla parte che più preferisce.
Ma guardi, semplicemente per presentare la banca, una banca relativamente giovane, ormai maggiorenne, fa 26 anni il prossimo 8 di marzo, è la capogruppo di un gruppo che include una SGR, Etica SGR, una società che si occupa di finanza nel sud del mondo, di microfinanza nel sud del mondo, e di due fondazioni culturali, una in Italia e l'altra in Spagna. Fin dalle origini direi tendenzialmente dedicata al sostegno del terzo settore e dell'economia sociale, oggi ha ampliato e negli ultimi anni ha ampliato il proprio raggio di azione anche creditizio ad altri settori, quello che un tempo avremmo chiamato il profit responsabile, oggi in un'accezione più ampia, probabilmente con altro lessico e altre numeriche anche.
Voi avete segnalato che rispetto al sistema bancario tradizionale, che ha avuto un rallentamento del credito, il vostro dato segnala un 1,6% di calo per il sistema bancario tradizionale, voi avete invece avuto un aumento nell'erogazione del credito, 4,4%. Perché secondo lei c'è stata questa maggiore dinamica da parte vostra rispetto al resto delle banche?
Sì, direi intanto, siccome siamo ambiziosi, soddisfatti mai in senso assoluto, di soddisfazioni in senso relativo invece nell'anno 2024 molte. I numeri che lei dava sono esattamente quelli registrati sul sistema e sulla nostra banca. Io credo che la nostra propensione al sostegno all'economia sociale, anche in tempi depressi dal punto di vista degli investimenti delle organizzazioni di terzo settore e un po' in generale sulle imprese, siamo stati capaci di intercettarne comunque di rilevanti, quindi di intercettare un fabbisogno comunque crescente dopo l'anno 2023 in termini di investimenti, ma anche di liquidità a sostegno delle organizzazioni e delle imprese. Siamo contenti di questo anche perché cresce il nostro protagonismo su tutta l'area della transizione ecologica in questi anni, delle comunità energetiche, molto più recentemente dell'autoconsumo collettivo dei condomini e dell'efficientamento energetico. Cresce la nostra azione anche sulle imprese femminili, si ben stabilizza quella sul terzo settore, l'accoglienza migranti, in generale il terzo settore e la cooperazione sociale tuttora nella nostra torta del credito rappresentano un buon 40% e devo dire aumenta il protagonismo creditizio nel sud d'Italia. Poi nei prossimi mesi uscirà il nostro report di impatto, come da prassi ormai da diversi anni, che darà dignità agli sforzi fatti a sostegno dell'economia sociale e di un'economia che ancora si occupa dei diritti collettivi.
Ecco, poi ci sono le scelte di investimento, vale la pena di ricordarlo per chi non lo sapesse, per cui Banca Etica e Etica SGR appunto non investono in taluni settori, ad esempio quello degli armamenti, no? Che è quello che viene più facilmente alla mente, no? Voi temete, c'è un faccio una generalizzazione che ovviamente sarà sbagliata, ma insomma c'è una sorta di riflusso, di verrebbe da dire di un voler tornare indietro rispetto ad alcuni impegni anche sovranazionali importanti per quanto riguarda il clima. Non è solo un disimpegno che è certamente macroscopico nel caso del neopresidente degli Stati Uniti, ma sembra un po' percorrere tutto il mondo occidentale, i paesi più sviluppati. Insomma, forse non lo so, siamo stati poco attenti a quanto poteva essere brusca questa transizione, allora adesso c'è una sorta di riposizionamento. Questo secondo voi potrebbe nuocere alla mission, allo spirito di Banca Etica?
Ma intanto questa fase dell'era di Trump conclama una tendenza in atto anche negli ultimi anni, anche nel dibattito sulla finanza sostenibile. Ci sono stati momenti di arretramento in conseguenza della crisi energetica, come delle crisi belliche, ahimè, in questi anni. È evidente che poi in questa fase si conclama l'abbandono da parte delle banche USA, per esempio, delle promesse ESG. Noi restiamo saldi nella nostra scelta e nella convinzione che gli investimenti sostenibili continueranno ad essere premiati anche dai mercati nel medio e lungo periodo.
Perché infatti questo è sempre stato un po' un punto che volevamo rimarcare, che abbiamo rimarcato in questi anni, che un certo tipo di investimenti, attento ad esempio all'ambiente, alla parità di genere all'interno delle aziende e così via, poi risulta più premiante rispetto ad altri investimenti che magari sul breve appaiono più redditizi, ma poi mostrano dei difetti di tenuta. Voi continuate appunto su questo tipo di scelta, mi pare.
Diciamo, la nostra storia un po' conferma quanto lei diceva, almeno fino ad oggi, sia per quanto attiene gli investimenti finanziari. Non ci siamo mai orientati a una politica di tipo speculativo, ma di tipo più paziente anche nella gestione dei patrimoni, ritengo, con politiche poi alla fine premianti per i nostri risparmiatori. Idem per quanto attiene le politiche del credito. È evidente che in questi anni anche le organizzazioni di terzo settore e dell'economia sociale hanno sofferto. Il 2022 ha presentato il conto di tutto quello che si è scatenato dalla pandemia in poi, che ben conosciamo, quindi sofferenza a giro ce n'è stata e ce n'è tuttora, ma noi rileviamo ancora sacche di resistenza importante e una capacità proprio di resistenza da parte di queste organizzazioni, di queste imprese, presumibilmente superiore alla media di sistema.
Grazie Riccardo Dugini, vice direttore generale di Banca Etica. E io torno invece da Matteo Pomoni, Head of Investment and Wealth in Italia di NG Italia. Dopo le informazioni sui mercati, anzi useremo le informazioni sui mercati che adesso diamo in diretta ai nostri ascoltatori, proprio per ripartire con la nostra chiacchierata su investire informati, come investire, dove investire in tempi come questi. Uno delle, appunto, degli spostamenti, dei sommovimenti complessivi degli investitori e dei paesi, dei governi, rispetto ad alcune grandi tematiche degli ultimi anni, ecco, potrebbe essere già uno spunto che ti metto lì per poi chiacchierarne con te. Ma tutto questo, caro Pietro, dopo le borse.
Caro Mauro, anche se la Deborah oggi ci manca, dai, non ci buttiamo troppo giù. Ci dà le borse? Ciao!
Due di denari.
Una valuta che ha dietro Fabrizio Corona, un meme coin, ma meglio un meme coin di Topo Gigio.
Investire informati.
Ma grazie ai tanti messaggi che ci mandate, 349-238-6666, oppure se volete il numero verde dovete tenerlo caro, sapete, perché è giovedì, e il giovedì sapete che poi vi faremo un domandone, 800-24-0024, il più veloce o la più veloce penso che potranno aggiudicarsi l'ultima agenda del risparmio del Sole 24 Ore che diamo per quest'anno, poi basta perché a marzo ormai l'anno è belle che iniziato. Ecco, l'anno è bello che è iniziato. Matteo Pomoni, lo ripresento per chi si collegasse solo ora, Head of Investments and Wealth in Italia di ING Italia. Oggi le borse abbiamo appena sentito, non vanno bene. Non vanno bene sostanzialmente, insomma, c'è stata questa sortita di Trump, la sua solita spacconata, verrebbe da dire. No, non vorrei mancargli di rispetto, però lo dico in questo senso, ma ti chiedo una valutazione più complessiva, appunto, da esperto del settore. Sembra quasi che la tattica del neopresidente sia: io prima di tutto sparo una richiesta quasi impossibile da rispettare per la controparte. Ecco, già il fatto che lui spesso sembra trattare e gli altri stati come controparti commerciali e non come stati, questo sarebbe da discutere, ma non è il tema del nostro argomento di oggi. E sembra quasi appunto che lui voglia sparare, partire molto alto e poi andare a negoziare. Questo però provoca degli scossoni notevoli sui mercati e oggi lo stiamo vedendo, per cui anche per noi risparmiatori, visto per noi risparmiatori, guardare continuamente di ora in ora l'andamento, di giorno in giorno l'andamento dei nostri investimenti, potrebbe essere un po' più ansiogeno di quanto non fosse prima delle elezioni di Trump. Prego.
Ma, sì, direi che hai riassunto bene il momento storico da un punto di vista di volatilità. La volatilità è chiaro che dalla fine delle elezioni americane è aumentata ancora di più rispetto a quello che abbiamo registrato negli anni precedenti. Direi che sta diventando un po' il pane quotidiano che noi professionisti del settore dobbiamo saper gestire in modo di poter aiutare i nostri clienti a navigare in questo momento un po' particolare. E al di là dell'aspetto delle notizie del momento, direi che la nostra visione è che anche per quest'anno i mercati finanziari daranno delle ottime opportunità a chi vuole affacciarsi a questo tipo di strumenti. Perché lo pensiamo? Perché pensiamo che il mercato americano sarà ancora un mercato che offrirà delle opportunità e, nonostante i prezzi alti, il settore tecnologico la farà ancora un po' da traino. E dove possono esserci dei rischi nascosti, è evidente che le politiche dei dazi, che hai parlato di sortita, che Trump sta un po' imponendo a tutti i propri partner commerciali, come li hai definiti te, avranno verosimilmente alla fine degli effetti anche inflazionistici all'interno dell'economia americana, quindi questo è sicuramente un elemento di rischio, però noi vediamo comunque un elemento di opportunità di crescita. Un elemento interessante all'inizio dell'anno, non parliamo di oggi perché è una giornata un po' particolare dopo la sortita di ieri, è che anche la tanto bistrattata Europa comunque fino ad oggi ha performato bene. L'indice europeo è cresciuto di quasi il 10% all'inizio dell'anno. Questo conferma che le opportunità non sono solo al di là dell'oceano, ma sono anche vicino a noi. Diciamo in buona sintesi, le opportunità per gli investitori ci saranno. Il nostro consiglio, come abbiamo detto prima, è cercare sempre di avere un'ottica di lungo periodo e essere sicuri di non focalizzarci su delle asset class particolari tipo le criptovalute, le abbiamo nominato prima, ma cercare di avere un portafoglio ben diversificato.
Tra l'altro, voi, è una notizia di oggi, avete siglato un accordo di collaborazione, voi vuol dire Engie Italia, con Morgan Stanley, Morgan Stanley Investment Management, per distribuire 180 fondi a gestione attiva, quindi avete ulteriormente ampliato, per così dire, l'offerta. Quello che mi interessa da segnalare di questa notizia, al di là del fatto che voi ampliate l'offerta alla vostra clientela, è che però ricordate che avete circa 200 consulenti finanziari, prevalentemente giovani, formati in partnership con SDA Bocconi. Ti dico questo perché sappiamo, e l'abbiamo già affrontato in altre trasmissioni, probabilmente se ne parlerà anche a consulenze, al Salone del Risparmio, c'è un problema di cambio generazionale, di staffetta generazionale nell'ambito della consulenza finanziaria. Cioè sappiamo che gran parte dei portafogli sono gestiti da consulenti diversamente giovani, come potrei essere io, e invece i più giovani faticano a trovare spazio perché insomma non ci si fida abbastanza della consulente, del consulente più giovane. Voi notate questo nella vostra rete, che invece mi sembra abbastanza orientata a una linea verde, per dir così?
Sì, è un dato di fatto quello che hai nominato. In Italia ci sono all'incirca 22.000 consulenti finanziari e la media si aggira intorno ai 53 anni, quindi mettendo insieme al fatto che ci si aspetta nei prossimi 10 anni che ci sarà bisogno di almeno altri 20.000 consulenti finanziari per riuscire a supportare le famiglie italiane a investire in maniera oculata, è chiaro che da qualche parte bisogna iniziare per poter non solo ringiovanire ma anche rimpolpare un po' le fila del numero di consulenti finanziari nel nostro paese. Dal nostro punto di vista, investire sui giovani è una è una scelta obbligata, perché dobbiamo aumentare il numero di consulenti finanziari. I giovani di talento sono una fonte importante per il nostro paese, per crescere come sistema, non solo nella consulenza finanziaria ma in generale. Quindi noi come ANG abbiamo deciso di investire su queste risorse e ci stiamo facendo un po' portatori di questo ringiovanamento della categoria dei consulenti finanziari.
Non so se i nostri ascoltatori vogliono intervenire su questo. Vi fidate di più se il consulente ha magari 30 anni, 35 anni e però ha una formazione sicuramente molto aggiornata, non che quelli diversamente giovani della mia età non ce l'abbiano aggiornata, ci mancherebbe, però insomma possono vantare l'esperienza, ma sicuramente la freschezza mentale e la vicinanza agli studi possono giocare. Chissà se i nostri ascoltatori si fidano di più dell'uno o dell'altro, ma lo lasciamo così come domanda per il 349 238 6666. Il numero verde tra poco verrà impegnato da altre cose su cui ti voglio però interpellare. Allora, c'erano state delle avvisaglie di quasi sopravvalutazione delle grandi aziende del tech, della tecnologia, queste magnifiche sette che trainano il destino americano e che insomma sembrano quasi, vorrei dire, puntuali come delle cambiali. Insomma, uno mette lì i soldi crescono, ecco. E molti analisti hanno detto attenzione, perché qui ci sono dei valori molto elevati. Poi ieri, anzi stanotte, Nvidia ha presentato i dati: 39,3 miliardi di ricavi nel trimestre, quindi nessuno si aspettava una cosa così dirompente, e invece è arrivata. Quindi questo tipo di, nonostante l'ingresso dei cinesi nello stesso settore, nonostante le perplessità di qualche analista o di molti analisti, in realtà sembra che la tecnologia comunque mantenga il suo passo di carica sui listini.
Ma la nostra visione è che il comparto tecnologico americano continuerà a dare soddisfazioni a chi investe. L'hai nominato, l'hai detto anche te, i prezzi sono effettivamente alti, però i risultati che stanno portando al mercato sono risultati straordinari, e quindi noi vediamo ancora margini di crescita, a prescindere dalla volatilità del momento. Quindi noi ci crediamo e pensiamo che investire su questo tipo di comparto sia ancora un buon affare.
Tra l'altro, l'uso della tecnologia, unisco i due punti, abbiamo messo da una parte la consulenza finanziaria e adesso la tecnologia. L'uso della tecnologia nella consulenza mi immagino abbia avuto, insomma, non solo perché il consulente può usare l'intelligenza artificiale, mi immagino che già si faccia, ma anche per il collegamento con la clientela, con gli investitori.
Ma ci sono due aspetti, secondo me, dove la tecnologia sta portando una vera rivoluzione all'interno della consulenza. Il primo è la democratizzazione della consulenza personalizzata anche a clienti che hanno patrimoni meno importanti. Grazie alla tecnologia oggi noi possiamo creare patrimoni completamente personalizzati intorno ai bisogni del cliente, cosa che in passato di solito succedeva solo per clienti che avevano patrimoni importanti, cosiddetti clienti di private banking, no? Certo. Come dicevamo. E oggi questo invece è cambiato. Noi, grazie alla tecnologia, creiamo dei portafogli personalizzati e l'ultimo passo è quello poi di riuscire a presentarli al cliente, ed è qui dove l'importanza del consulente finanziario comunque rimane imprescindibile. L'altro aspetto interessante che hai nominato anche te è quello della flessibilità, e questo ci aiuta molto anche il fatto di avere dei consulenti finanziari giovani. Perché dico questo? Oggi per una banca come la nostra il 70% dei meeting con i nostri clienti succedono in remoto, quindi vuol dire che il cliente non è fisicamente di fronte al consulente finanziario, ma è che è o al telefono o di fronte allo schermo del proprio computer. Questo evidentemente è un dato di cui non è che andiamo orgogliosi, ma è un dato interessante, perché è il cliente che sceglie di avere questo tipo di contatto con il consulente finanziario, e alla fine si risolve per essere un vantaggio di risparmio del tempo sia per il cliente che per il consulente finanziario.
Anche su questo sarebbe interessante poi avere un parere degli ascoltatori, ma che adesso però solleciteremo in tutt'altra direzione.
Dai, Mike Meazza, metti il domandone del quizzone.
Domandone Cardone di questo giovedì. Vogliamo sapere, è molto facile, Matteo Pomoni, tu non puoi giocare però, non, l'agenda se vuoi magari te la diamo, ma non puoi giocare. A quanto ammontano i ricavi di Nvidia nella trimestrale che è stata pubblicata, resa nota questa notte, lo abbiamo detto poco fa. Vi ricordo che per rispondere dovete utilizzare il numero verde 800 24 00 24. Adesso traffico.
State a casa, state a casa.
Due di denari.
Ah, dottor Meazza, vedo che lei non ascolta la Zanzara. La notizia del chiacchiere a 100 euro al chilo l'ha dato ieri sera Cruciani. Lei non ascolta la Zanzara, molto grave, molto grave.
Ma i mercati dovrebbero essere razionali se conosciamo il modus operandi di Trump, la razionalità ci dice che non dobbiamo pesare così tanto le sue dichiarazioni. Ecco, allora il sospetto mi viene ed è legittimo. Sarà speculazione?
Domandina da niente quella del secondo ascoltatore che abbiamo sentito. Allora, intanto faccio io la mia domandina, anzi domandona. Vogliamo sapere da voi, che dovete risponderci attraverso il numero verde 800 24 00 24, a quanto ammontano i ricavi di Nvidia che sono stati resi noti nella trimestrale pubblicata, diffusa questa notte. A quanto ammontano? Ditecelo al numero verde, vediamo chi sarà il più veloce a prenotarsi. E invece, per quanto riguarda la razionalità o meno dei mercati, fino a un certo punto mi viene da dire, cioè spesso sappiamo che invece i mercati si muovono anche sulla base di aspettative che potrebbero poi non rivelarsi non reali, non tali. Ad esempio, molto si discute sulla durata di questi dazi che il presidente Trump annuncia, minaccia in giro per il mondo, perché si sa che poi il dazio di solito porta contraccolpi negativi sul mercato interno di chi li annuncia. Vi aspettate che sia così, cioè, o che magari questi siano appunto dei livelli molto alti, come dicevamo, che non influiranno più di tanto perché Trump farà retromarcia al momento buono, ridimensionerà le cose, quindi conviene sempre restare con qualcosa investito nel mercato degli Stati Uniti?
Allora, bisogna avere un po' la palla di cristallo per capire esattamente poi alla fine come finirà questa negoziazione sui dazi, però in generale il nostro punto è la nostra visione è duplice. Il primo, l'abbiamo detto anche prima, il mercato americano per noi rimane un mercato su cui investire, anche perché siamo promotori di una visione di lungo periodo, quindi al di là delle sparate del momento, se noi guardiamo nel lungo periodo, il mercato americano è uno dei mercati su cui difficilmente si sbaglia. L'altro aspetto è che effettivamente sì, una politica di dazi molto importante, se alla fine implementata, potrebbe avere un effetto inflazionistico sull'economia americana e quindi non essere poi così favorevole alla crescita. Però ancora una volta, guardandola sul lungo periodo, noi pensiamo che il mercato americano sia un mercato su cui continuare a credere.
Reddito fisso partendo dalle banche centrali, qual è la vostra aspettativa? Perché faccio un cattivo riassunto: la Fed dovrebbe non intervenire granché, la BCE dovrebbe continuare a intervenire. Uso il condizionale perché poi non si capisce bene quanto le rispettive economie siano vitali e abbiano bisogno o meno di questi interventi. Qual è la vostra aspettativa rispetto a questo? Perché questo potrebbe cambiare la prospettiva nell'investire su titoli di Stato, su obbligazioni anche di imprese.
Sì, la nostra impressione è che effettivamente le banche centrali stiano diventando molto più caute nella dichiarata intenzione di abbassare il costo del denaro. Questo si sta vedendo chiaramente negli Stati Uniti, forse un po' meno in Europa, però noi ci aspettiamo che questo trend di discesa dei tassi possa essere un po' raffreddato dai rischi inflazionistici che possono essere causati dalle strategie dei dazi. c'è un aspetto più interessante secondo noi sulla necessità o meno di avere titoli di Stato nel proprio portafoglio, però questo è un altro tipo di domanda.
Ah no, no, ma la facciamo subito questa domanda, anche perché, abbi pazienza, il momento è propizio, ovvero abbiamo appena chiuso una ottima, direi, raccolta, sottoscrizione per una nuova emissione di titoli di Stato. Noi ne abbiamo spiegato le caratteristiche, abbiamo visto che, come dire, il pubblico, ma anche il pubblico indistinto, noi qualsiasi, continuiamo a preferire, noi italiani, questo titolo di Stato. Il titolo di Stato italiano piace sempre. Dall'altra parte però spesso voi operatori del settore ci tirate le orecchie e dite sì, però continuare ad avere sempre questa grande attenzione per i titoli di Stato, guardate che forse non fa così, non sostiene così tanto il portafoglio, non sostiene così tanto i rendimenti. Qual è il tuo pensiero, Teo?
Ma hai riassunto abbastanza bene un po' quello che è il nostro pensiero. Non c'è niente di sbagliato di investire nei titoli di Stato, anzi noi come banca fungiamo da collocatore per i titoli di Stato italiano, quindi siamo assolutamente contenti che i nostri clienti abbiano accesso a questo tipo di soluzione. Quello che noi pensiamo è che, guardando i numeri, guardando gli ultimi 20 anni, la scarsa attitudine degli italiani ad investimenti cosiddetti un po' più rischiosi, tipo azioni o tipo fondi comune, abbia alla fine portato come risultato che la ricchezza pro capite in Italia negli ultimi 20 anni è discesa invece che aumentata. E questo è diverso invece da quello che succede in altri paesi in Europa, e non voglio neanche nominare in America, in Canada. E
cioè in altri paesi dell'euro soprattutto, perché con quelli poi ci possiamo confrontare più facilmente.
È aumentata in maniera importante, e un esempio che posso farti, per esempio questa è una ricerca fatta da UBS recentemente, è che gli italiani hanno nel loro portafoglio in media il 3% di azioni, quando invece la media europea è sul 30%. Questo chiaramente nel lungo periodo ha degli impatti importanti nel rendimento dei portafogli degli italiani. Quindi, tornando un po' alla domanda sui BTP, non c'è niente di sbagliato in avere BTP all'interno del proprio portafoglio, è un ottimo strumento per diversificare il proprio portafoglio, però se noi abbiamo un portafoglio fatto solo di BTP, beh, forse allora stiamo perdendo qualche opportunità. Ed è per questo che noi vediamo l'importanza di poter sempre avere a che fare con un professionista che ci dia un po' una mano ad avere un portafoglio più bilanciato e meglio diversificato.
30% di azioni però a più di un ascoltatore, sono sicuro, anche senza, prima di leggere i messaggi che arrivano, sono sicuro che dirà no, è troppo, perché poi le borse, vediamo oggi la borsa è in calo, e quindi il 30 vuol dire mettere così in questa ale ha delle borse un terzo di quello che ho messo da parte. Troppo o invece no? Tu dici, se stiamo con un orizzonte temporale corretto, quello può essere la percentuale adatta per qualsiasi investitore?
Il dato che ho portato è un dato oggettivo sul comportamento degli investitori in Europa, e la vera risposta è che dipende da che tipo di investitore sei. Il 30% può essere troppo o troppo poco a seconda del tipo di investitore che sei, perché uno dei lavori che il consulente finanziario deve fare è quello di capire la capacità del cliente di sopportare il rischio. Questa è una delle domande chiave del questionario all'inizio del rapporto con qualsiasi consulente finanziario. Se il cliente è in grado di sopportare oscillazioni del proprio portafoglio, è giusto avere il 30%, forse anche di più, di azioni all'interno del proprio portafoglio, altrimenti il numero potrebbe essere minore. Il dato di fatto è che sembra strano pensare che tutti i clienti italiani abbiano un profilo di rischio di investitore basso rispetto ai propri colleghi europei. Stiamo parlando di francesi e tedeschi, quindi
non stiamo parlando di popolazioni lontane dalla nostra cultura, insomma.
Esatto, assolutamente.
Sì, effettivamente da 3 a 30 c'è un notevole divario, e forse abbiamo margini per correggere questa cosa. Certo, bisogna anche poi che il consulente ci aiuti, noi un po' ci aiutiamo a capirci col consulente, perché non di rado anche nei messaggi che qualche ascoltatore ci invia, anche nelle email che ci mandano a 2didenari@radio24.it, si notano delle incomprensioni che ci sono state, cioè è stato scelto qualche strumento di investimento che non era adatto, non solo come suo meccanismo, ma proprio anche come durata, come orizzonte temporale all'investitore che lo chiedeva. Adesso non voglio fare il caso dell'ultra novantenne che vuole il titolo a 20 anni, che forse effettivamente, con tutti gli auguri possibili, è difficile. Però c'è un po' di difficoltà, ancora di vischiosità nel dialogo tra i consulenti finanziari e il pubblico retail.
Allora, innanzitutto quello del novantenne che vuole comprare il titolo a 20 anni, beh, l'ottimismo è sempre apprezzato anche nel mondo degli investimenti. No, direi che quello è l'elemento di fiducia tra il consulente finanziario e il cliente finale, è un elemento chiave. Il consulente finanziario lavora al servizio del cliente, deve conoscere quali sono le esigenze e il profilo di rischio del cliente, deve offrire un portafoglio in cui il cliente deve sentirsi rispacchiato in tutto e per tutto.
Allora, vediamo se Grace, che ci ha chiamato da Verona, Grace sa la risposta. Vogliamo sapere quanto sono i ricavi di Nvidia comunicati questa notte, Grace?
39,3 miliardi di dollari.
Molto bene, molto ma molto bene. Grazie di aver seguito la nostra trasmissione, di averci telefonato. Grazie anche a tutti gli altri che hanno provato, ma Grace è stata più veloce di tutti. Grazie soprattutto anche a Matteo Pomoni, Head of Investments and Wealth in Italia di ING Italia. Grazie Matteo, buona giornata, buon lavoro.
Grazie per avermi avuto con voi.
E domani torno ancora da solo.